Eccoci qua e benvenuti a tutti per un nuovo appuntamento con A proposito di Cinema Radio, periodico indipendente di cultura, informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema, l'arte del cinema nello spazio di un podcast. Ospite della puntata odierna sarà Danilo Amione, docente di materie umanistiche presso le scuole di istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia. Ha insegnato storia del cinema e del video presso l'Accademia di Belle Arti Mediterranea di Ragusa e inoltre è stato relatore di convegni e moltissimi dibattiti, ha anche scritto per varie testate cartacee online, tra le quali La Sicilia, Prima Fila, Cinema 60, Diari di Cineclub, eccetera. Ecco, ne sapremo di più dopo la nostra sigla. Ecco, torniamo in studio dopo la sigla di Stelvio Cipriani per dare il via ad una nuova puntata di A proposito di Cinema Radio, il podcast che insegue un'idea di cinema classico, ovvero un deposito di storie che ci piace condividere. Il tema che sarà trattato quest'oggi porrà l'accento sull'interpretazione di un film, o per meglio dire, i modi e gli strumenti che ci consentono di percepire ed elaborare cognitivamente ed emotivamente il linguaggio cinematografico di cui è composta una pellicola, quindi tutti elementi che ci consentono di incrociare il film, di allontanarcene, per poi intersecarci di nuovo con lo stesso. Ecco, è illuminante, secondo me, chiedersi quali i metodi interpretativi per ciascuno e quali i processi intellettivi e conoscitivi di ciascuno. Per chi vede ed assiste ai Silenzi di Humphrey Bogart, all'Incomunicabilità di Antonioni o alle Nevrosi di Woody Allen. Ecco, partiamo quindi da qui. Puntiamo i riflettori sul volume oggetto della nostra puntata odierna di A proposito di Cinema Radio. Il volume è L'occhio moltiplicatore del cinema, autori, film, temi, per Mimesis, collana Cinema, ed accogliamo l'autore Danilo Amione, iniziando subito chiedendogli di parlarci del suo lavoro.
Ciao Antonio, sì, io, come dire, mi collego direttamente a quanto tu hai detto, c'è il saggio. Tratta proprio quegli argomenti che tu hai citato, cioè da una parte il cinema inteso come espressione comunicativa per immagini, dall'altro come inevitabile necessità da parte dello spettatore di interpretarlo. Ecco, sta proprio in questa dicotomia molto forte, proprio il significato più profondo di quest'arte, della famosa settima arte, no? Nata appunto quasi involontariamente con i Fratelli Lumiere, perché appunto nel mio libro inizio proprio con i Fratelli Lumiere e chiudo anche con alcuni dei film di questi ultimi mesi, non voglio dire degli ultimi anni, ma di questi ultimi mesi, insomma, no? Proprio per far intendere come non tanto una evoluzione sia stata messa in campo, quanto anzi all'incontrario forse coerenza fra gli inizi e lo svolgimento e poi il punto in cui è arrivata appunto questa settima arte. E appunto sta tutto lì, la consapevolezza. L'inizio, il linguaggio cinematografico era inesistente, esisteva solamente un mezzo tecnico, no? La semplice ripresa fenomenica del reale, con i fratelli Lumière, con Edison, e poi in seguito sarebbero arrivati Griffith, Eisenstein, e ci avrebbero detto che insomma c'è anche un linguaggio cinematografico, c'è una composizione di immagini che ci racconta qualche cosa al di là del reale stesso, meglio attraverso il reale. Quindi, come dire, per la prima volta con il montaggio assistiamo a questo momento molto forte di presa di coscienza da parte dello spettatore di andare oltre l'elemento reale, cioè utilizzare l'elemento reale per arrivare però a raccontare qualche cosa che vada anche più là. In fondo lo sappiamo bene, il film è sintesi della vita, della nostra vita, no? E quindi in quanto tale non è la vita, no? E quindi questo significa che ogni spettatore, direttamente o indirettamente, volontariamente o involontariamente, cosciamente o inconsciamente, si rende conto di come ciò che vede davanti ad uno schermo sia più o meno coincidente con quello che lui ha in testa, con quello che lui si immaginava di quel film, oppure dopo che è uscito dal cinema si rende conto se quel film è più o meno coincidente con le sue idee, per esempio, no? Quindi in questo senso diventa una pietra di paragone anche per lo spettatore stesso, il quale anche poi può anche non porsi alcun problema nel seguire poi quello che il regista ha messo in campo. Non è detto che tutti si chiedano qualche cosa, però è chiaro che l'autore del film ha messo in campo qualche cosa che poi va interpretata, proprio perché ognuno di noi assiste a questo spettacolo in maniera assolutamente individuale. Proprio lo scrivo nell'introduzione, proprio è assolutamente un rapporto individuale che appunto per questo, come titola il saggio, diventa moltiplicatore, il cinema diventa moltiplicatore in quanto uno stesso film è interpretato in mille modi, è vissuto in mille modi, perché ognuno di noi, ognuno degli spettatori viene da un mondo tutto suo e quindi filtra inevitabilmente quelle immagini a modo proprio, tenendo conto anche che si tratta di immagini da interpretare. Quindi anche il documentario, per esempio, per dirla con Manuel de Oliveira, non era semplicemente l'esplicazione del reale, no? Ed in questo appunto si ritorna ai fratelli Lumière, i quali erano ben convinti appunto che lo spettatore si sarebbe stufato subito del cinematografo. È famosissima la frase di Lumière per cui la cinematografia è un'invenzione senza futuro, e non è assolutamente vero, non è stato assolutamente vero, proprio perché il cinema è sfuggito a questa sorte, no? Proprio perché il cinema si è imposto come la rappresentazione del reale, cioè un'idea che l'autore, il regista mette in campo su una determinata idea, su un determinato racconto, una determinata trama, su qualcosa che lui vuole mettere in scena, ma inevitabilmente è la sua messa in scena che la regala ad un livello altissimo alcune volte, e in questo caso, ripeto, sta a noi poi aderire o meno a quello che ci racconta lui. Lui è lì che ci propone qualche cosa, noi siamo lì appunto a cercare di interpretare al meglio quello che lui ci racconta. Interpretare significa viverlo in un determinato modo, questo è appunto l'elemento base, vivere ciò che ci viene proposto in un determinato modo. Io faccio sempre un esempio anche ai miei allievi, che cos'è in fondo un film? È come quando un amico ci invita in casa per farci conoscere appunto la propria casa per la prima volta, no? Lui ci accompagna per le stanze, ci va a vedere gli arredi di queste stanze, lui è ben convinto che tutto sia bello perché se l'è scelto lui, ma ognuno di noi in quel momento lì sta giudicando se quell'arredamento è stato fatto bene, quindi lui ci propone quell'arredamento lì, però noi anche silenziosamente, soprattutto se non ci piace, stiamo giudicando quella cosa che lui sta proponendoci come il massimo di quello che poteva essere messo in campo da lui, ma noi lo stiamo giudicando in un determinato modo, secondo il nostro vissuto precedente a lui. Quindi inevitabilmente la realtà che si racconta passa al vaglio dello spettatore, quindi gli spettatori sono tanti, il film diventa tanti modi di raccontarsi e di raccontare a noi ciò che è stato messo in scena.
Ecco, peraltro osservo anche il progetto grafico della copertina del libro che Mimesis ha assegnato al volume, ecco la sala buia di un cinema con l'ombra degli avventori possibili e probabili, è un profluvio di luci a punteggiare l'oscurità di una visione davanti al grande schermo, molto bella devo dire. A questo punto, ecco, chiederei a Danilo perché ha deciso di indagare il cinema da questa prospettiva e se ci sono delle correlazioni personali con questa scelta.
Sì, hai detto bene Antonio, la prospettiva, il discorso sta lì appunto, cioè, il film, il prodotto del cinematografo, il film, diventa proprio l'oggetto principe di chi si approccia ad una sala cinematografica, ci concentriamo lì, no? È un rito. Questo muoversi da casa, andare a pagare un biglietto, a sederci in una sala buia, insomma tutto rientra in un rito che conosciamo insomma fin da piccoli, oppure ormai è gioco facile anche farlo in casa, comunque insomma in ogni caso porre attenzione centrale a ciò che si vede, quindi in quel caso è qualcosa che noi scegliamo di fare. E questo qualcosa che noi scegliamo di fare mette a fuoco appunto tutto quello che ci viene raccontato a livello di immagini. E quindi questo significa appunto la necessità di capire oggi che la cinematografia non è altro che una sorta di autoanalisi che lo spettatore si regala, perché attraverso l'input che viene dal film, dalla trama, dalle immagini, dalle emozioni, da tutto quello che l'autore ci regala in termini, come hai detto tu, di silenzi, di situazioni anche complesse a livello psicologico o sociale anche, diventa proprio inevitabilmente il centro, il focus del nostro interesse, dell'interesse dello spettatore. E sta tutto lì, noi siamo lì per quello, non è qualche cosa che ci accade così per caso. Noi decidiamo di vedere un film, quindi in quanto tale il focus dell'interesse cade proprio, l'occhio cade proprio su quelle immagini e quindi viene, come dire, avvolto da quelle immagini stesse ed è proprio la verità che viene fuori da quelle immagini, in ultimo è la verità che viene fuori da quelle immagini, ma è sempre inevitabilmente, come ti dicevo prima, una verità assolutamente individuale e arricchente anche l'individuo in quanto tale, non la vediamo come qualcosa di penalizzante, cioè il fatto che il cinema, il film frammenta se stesso nei mille occhi dello spettatore, non pensiamo che sia qualcosa di penalizzante per il film stesso, è qualcosa anzi di arricchente il film stesso, perché consente a tutti di fare mente locale su se stessi. In fondo, se vogliamo, il film che cos'è? È un analista che ci propone la lettura della nostra vita. In fondo un film ci consente, ci regala, ma anche forse ci obbliga a rivedere tutta la nostra vita anche in un film che non la racconta, però ripeto, tutti quegli input che arrivano all'interno di quel film diventano, come dire, delle piccole luci che riaccendono delle memorie, dei ricordi molto forti. Quindi è chiaro sì che un approccio personale c'è, è ovvio, ognuno di noi quando intraprende, tu sai bene insomma il discorso della critica cinematografiche, perché non si accontenta più appunto di vedere un film, di andarsene a casa e dire vabbè, ho passato 2 ore, eccetera. Cerca di andare oltre, di rendersi conto del perché quel film ti ha costretto a pensare determinate cose oppure ti ha riportato una vicenda della tua vita. E quindi è lì che poi sta il primo approccio critico, ecco, questo è l'elemento forte, questo approccio critico che si ha poi nei confronti di quel film, di quelle immagini che ti hanno dato qualche cosa, oppure all'incontrario che non ti hanno dato niente, oppure che ad altri invece hanno dato tutto. Quindi il capire il perché di tutto questo, cioè il renderci conto che parlare del bel film, del brutto film, è sempre qualche cosa che va oltre un approccio assoluto di estetica. L'elemento forte, base, è appunto questo approccio assolutamente psicologico. Questo è quello che fonda il rapporto tra lo spettatore e l'immagine in quanto tale. Il film diventa appunto quell'occasione attraverso cui noi riusciamo a scoprire anche noi stessi. Ecco, l'elemento di crescita dello spettatore sta proprio in questo andare a riscoprire, ad arricchire un vissuto personale attraverso appunto il vissuto di chi ci ha regalato quell'opera cinematografica.
Ecco, in chiusura del nostro incontro così significativo di oggi e prima di congedarti, Danilo, ti chiedo quali sono le difficoltà con le quali un divulgatore della cultura cinematografica è costretto a confrontarsi oggi, soprattutto se attivo al sud Italia, al sud dell'Europa, e quindi in Sicilia, nella splendida Ragusa, nel tuo caso.
Ma guarda Antonio, in questo caso ti posso dire come le cose siano cambiate completamente, insomma. È chiaro che fino a 30 o 40 anni fa, quindi quando io ero proprio giovane, era complicato vedere a Ragusa tutto quello che magari oggi si può vedere, oppure entriamo subito nell'argomento, si può vedere sulle piattaforme in streaming. Allora è chiaro che insomma arrivavano soprattutto i film mainstream, come oggi per esempio arrivano nei Cineplex. Quello che è cambiato, è ovvio, è la possibilità di andare oltre l'elemento cinema. Cioè il fatto che tantissimo cinema, io dico sempre quello dell'Estremo Oriente, che in questo momento è il più grande cinema che insomma stiamo conoscendo, ecco, questo io l'ho potuto conoscere bene solamente attraverso la programmazione di fuori orario, per esempio, ma anche tantissimo attraverso le varie piattaforme di cinema di qualità che fortunatamente ormai sono all'interno di internet. Quindi in questo senso ti ripeto, è cambiato tutto, ma non perché sia cambiata la città, il sud, la Sicilia o quant'altro, ma proprio perché sono intervenuti elementi esterni che hanno aiutato tanto anche noi che ci occupiamo di cinema, dello di studio, perché ci hanno dato delle possibilità in più. Insomma, si sa bene che ci muovevamo tutti dalla Sicilia per andare a vedere i vari festival, per andare seguire i seminari, gli incontri con Antonioni, insomma, quando ci capitava appunto di sapere che Fellini faceva un'intervista qua e là, eccetera. Il discorso magari oggi può essere lo stesso, perché non è facile che arrivi qui un regista, oppure se arriva di rado, non è la stessa cosa che abitare a Roma, a Milano, ma quello che più conta, al di là degli incontri, dei festival, perché poi questi sono film che uno ha la possibilità di fruire più in là, è proprio la possibilità attraverso internet, non ho paura di dirlo, e in questo forse sono un po' polemico anche con Moretti quando si scaglia in maniera forte contro le piattaforme. Sì, dal suo punto di vista lo comprendo bene, ci mancherebbe altro, però ecco, fare un discorso unico contro le piattaforme non ha nemmeno senso, che ripeto, tutto quello che propongono di storico, di attuale in streaming le piattaforme è veramente straordinario. Quindi è chiaro che oggi il grande aiuto sta lì, cioè chiunque abita anche nel paese più sperduto, non solamente della Sicilia ma di tutto il mondo, può conoscere tutto il cinema che vuole. Allora, insomma, ti ripeto, 30 o 40 anni fa, se non meno, era tutt'altra storia. Insomma, non avendo questi strumenti si era costretti ad andare in quei luoghi canonici peraltro, a vedere cose che è ovvio non proponevi tu a te stesso, ma come dire, era quell'occasione che ti veniva data da altri. Ecco, quando poi hai avuto la necessità di scegliere, di vedere qualche cosa, eccetera, l'hai potuto fare proprio perché all'interno di queste piattaforme, all'interno anche dello stesso internet, no? Delle diverse situazioni di streaming, si è avuto la possibilità di mettersi lì, insomma, a vedere, rivedere anche tutta la storia del cinema, come oggi, ti ripeto, a vedere il grande cinema che ci regala, ecco, voglio dirlo nuovamente, l'Estremo Oriente. Purtroppo questa è una realtà molto forte, non solamente su Ragusa, su Catania, su Palermo, in Sardegna, in Basilicata o dove vuoi tu, questi film non arrivano. Deve essere chiaro questo, se non fosse per Fuori Orario, Rai, se non fosse per le altre piattaforme, noi non avremmo mai visto in sala un film di 11 ore di Lab Diaz, per essere chiari, non l'avremmo visto mai e avremmo perso un'opera d'arte immensa, incommensurabile, come anche tante altre forme di arte cinematografica ci saremmo persi. Quindi è chiaro che, ti ripeto, siamo stati penalizzati, siamo stati penalizzati. Oggi fortunatamente non lo siamo più, proprio perché esistono diversi approcci all'arte cinematografica che arrivano dall'etere. Ecco, può sembrare un po' paradossale, certamente, e questo è ovvio, ci rendiamo conto, penalizza un po', perché chi non ha in casa un grande schermo, insomma, si sa bene, eccetera, però la possibilità che quell'immagine c'è e quindi ne puoi fruire in pieno, questo ti conforta tanto. Quindi in questo senso spero, insomma, così di aver dato il mio contributo anche attraverso questa tua bella trasmissione. Insomma, ti ringrazio oltretutto per aver parlato anche del mio libro, del mio saggio. Speriamo, insomma, che tutto questo vada a vantaggio del grande cinema, del cinema inteso come arte, come l'ho inteso sempre io, insomma, non per fare un discorso dicotomico fra piccolo cinema e grande cinema, no, non è questo, però è chiaro che l'arte cinematografica è una cosa ben diversa dall'intrattenimento, dal puro intrattenimento cinematografico, ma in fondo è un discorso che non vale solo per il cinema. Quando io sento anche qualche collega critico il quale dice, ah, ma va bene, insomma, non possiamo fare una distinzione tra alto o basso, trovo tutto questo un po' stucchevole, in quanto anche nella letteratura esiste una letteratura un po' più bassa e una letteratura alta, che non posso mettere un Moravia allo stesso livello di Ala, insomma, ecco, con tutto il rispetto che ho per la Diala, però ecco, ti ripeto, anche nella pittura esiste una pittura minore ed esiste la pittura di Guttuso, per essere chiari. Quindi anche per il cinema, che ormai è entrato a pieno titolo già da tantissimo tempo nelle forme di arte, vale un discorso di questo genere. Quindi io ti ringrazio tanto per tutto e un saluto anche agli ascoltatori.
L'occhio moltiplicatore del cinema, autori, film, temi per i tipi di mimesis, collana cinema. Ne abbiamo parlato oggi con l'autore Danilo Amione, che ringraziamo e al quale auguriamo una prosecuzione fertile della sua attività. Io sono Antonio Latorre Giordano, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione accordata, rinnovandovi l'appuntamento ad una prossima occasione. State bene. A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.